come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:34, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, titoli del TG2.
6 militari italiani uccisi dai talebani a Kabul, altri 4 feriti, tutti paracadutisti della Folgore, il più grave attacco subito dagli italiani dalla strage in Iraq di Nassiriya. Un'esplosione violentissima, 150 kg di esplosivo, un attentato kamikaze contro 2 mezzi blindati sulla strada che conduce all'aeroporto. Morti anche 15 civili afghani, 60 i feriti. Cordoglio unanime, napolitano...
Questo è il titolo unico del TG2 e io capisco per esempio il dolore naturale. Naturalmente il dolore delle famiglie, ma non il fatto, e la dico subito forte così accendiamo gli animi, il fatto che diventi un qualcosa di eccezionale, una sorta di dramma nazionale popolare ogni volta che c'è un morto in Afghanistan o dove c'è una nostra missione militare. Poi si parla sempre in questi casi di ritiro sì, ritiro no, siamo l'unico paese al mondo in cui si parla di cose di questo tipo. E bisogna dire una cosa molto semplice, che i soldati possono morire, anzi, cinicamente si può dire, è normale che muoiano. Studio aperto.
Davide, Matteo, Roberto, Antonio, Giandomenico e Massimiliano. Ecco chi sono i 6 italiani uccisi a Kabul. L'attentato rivendicato dai talebani, il ministro La Russa, quei vigliacchi non ci fermeranno. La vedova di Roberto Valente, sono orgogliosa di lui, dice nella sua casa di Fuorigrotta. Matteo, 26 anni, sardo, aveva rinunciato al matrimonio per la missione, lo strazio delle 6 famiglie. A Studio Aperto parla la mamma della 18enne marocchina sgozzata dal padre a Pordenone. Piango mia figlia, ma perdono mio marito, dice. Lui voleva bene a Sanà, è lei che ha sbagliato.
Ma cosa fai lì? Commendatore, commendatore, come sta?
E guardavo qui il nostro Frank, che cosa fa?
Gioca, fa così tutto il giorno.
Quanto è bravo, carino, proprio carino.
Come va?
Bene, grazie.
Posso offrire un caffè?
Parte subito la corriera, grazie, non è possibile.
Un caffè, prendo un caffè.
No, grazie, la corriera parte.
Un liquore, qualche cosa?
Non mi è possibile, volentieri, ma non mi è possibile.
Almeno permetta che la compagni.
Volentieri. Lei cosa fa?
Così, niente. Sono pensionato e come pensionato si campa, non si fa niente.
Pensionato lei, ecco. E non fa niente.
Se stiamo a guardare il botteghino, se stiamo a guardare quanto incassa un film, Umberto D, che è un capolavoro assoluto della cultura mondiale, non del cinema, ha incassato 2000 lire perché è stato 3 giorni al Balberini.
Mi scusi l'ignoranza, Squitieri, veramente mi scusi dell'ignoranza, ma che è Umberto D?
Umberto D è un capolavoro di Vittorio De Sica, che ha vinto il premio Oscar, tra l'altro.
Non lo sapevo, mi perdono l'ignoranza. Allora,
Io le perdono, ma è gravissimo. Penso sì, è un capolavoro della nostra cultura.
E così si è conclusa la telefonata ieri con il regista Pasquale Squitieri e sono partite molte mail, molti messaggi in cui si diceva è gravissimo che il conduttore non sappia cos'è Umberto D, non conosca Umberto D, uno dei capolavori. Io ho ammesso in maniera molto semplice di non saperlo, poi naturalmente mi sono andato a informare, abbiamo preso anche dei pezzi di questo film, ma è davvero così grave non sapere alla veneranda età di 40 anni e più che cos'è Umberto D, che cosa ha significato per la storia della cultura? Non lo so, lo domando a voi. 800 24 00 24. Intanto nuove voci dalla resistenza, nuove voci dalla resistenza anti-berlusconiana, dall'Aventino o dalla poltrona.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda, parla Londra.
Oggi tra le voci della resistenza che abbiamo carpito oltre confine c'è quella di Moni Ovadia, sentite.
Io credo che noi stiamo attraversando in questo momento la peggiore epoca di tutta la storia repubblicana. questo governo e il suo Presidente del Consiglio oramai hanno fatto della prepotenza la loro visione della democrazia, dell'arbitrio, dell'usurpare anche i diritti dei cittadini, perché i cittadini, la democrazia è scelta.
Avete sentito, il peggiore governo della storia repubblicana, i diritti conculcati, il potere soverchiante, sempre by Monio Vadia.
In questo momento non abbiamo libertà di stampa perché il dominio del territorio dell'informazione è soverchiamente in mano al governo, che già ha il governo e in più oramai egemonizza l'informazione, e le poche voci del dissenso comunque non hanno la possibilità di accedere alla grande maggioranza dei cittadini di questo paese per ragioni ovvie.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Queste le voci dalla resistenza anti-berlusconiana, oltre confine, sulle montagne o più semplicemente dalla poltrona o dagli scranni del Parlamento. 800 24 00 24, se ci sono le voci della resistenza, però ci sono anche le voci, insomma, un po' servili, come dire, sdolcinate nei confronti del Premier, e fra tutti spicca Emilio Fede.
Pensate, c'era anche una torta e una bottiglia di spumante, un biglietto d'augurio. Cioè, di fronte ad una realtà come questa, quando capita di leggere su un certo giornale un titoletto sì sulla ricostruzione, il resto invece a far vedere i quartieri ancora da ricostruire all'Aquila o attorno all'Aquila, io voglio dire, ma che pena, cioè, quando certa informazione non riconosce la realtà, mortifica se stessa, ma tenta di mortificare e non riesce. Lo voglio dire perché, vedendo quelle immagini, la commozione di quella donna in quelle case stupende, belle, dopo solo 5 mesi, ma chi avrebbe fatto questo? Forse Prodi.
Ed è un pezzo eccezionale, soprattutto nella storpiatura del nome di Prodi. Poi, perché ancora prendersela? Non è la prima volta che Fede storpia il nome di Prodi. Perché prendersela con Prodi, che non c'entra nulla, ormai è fuori dalla politica, anzi si dichiara sempre più fuori dalla politica. Abbiamo un collegamento con Manuela Palermi, esponente del Partito dei Comunisti Italiani, giornalista, direttore della Rinascita della Sinistra. Buonasera Palermi.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, perché ogni volta che ci sono dei morti ritorna la questione ritiro sì, ritiro no? Voi siete fuori dal Parlamento, naturalmente avete tutto il diritto di esprimere la vostra opinione sull'Afghanistan, però mi sembra che in Parlamento ci sia una super maggioranza per rimanere in Afghanistan, che va dalla maggioranza, diciamo, che è quella del centrodestra, a parti consistenti, anzi quasi direi totali, del centrosinistra, no?
Sì, ma infatti è questo il guaio, secondo me, della politica sinistra italiana. Le faccio però notare che una delle ragioni per cui i rapporti con il governo Prodi si logorarono profondamente, noi e lui, e l'allora governo, fu proprio questa ottusità nel capire che la guerra in Afghanistan è infatti una guerra persa senza sbocco, insomma.
È, cioè, secondo lei ormai non c'è niente da fare, l'Afghanistan è perduto?
Ma guardi che non lo dico solo io, lo dicono esponenti dell'ultradestra di Washington, è semplicemente una constatazione. Lei avrà notato che i talebani si sono rafforzati, ha visto che razza di casino è successo?
Beh, non c'è da rallegrarsene però.
Prego, la sento male.
No, dico, non c'è da rallegrarsene sul fatto che i talebani possano tornare a Kabul, o no?
No, anzi, è proprio un grande guaio, perché credo che rappresentino quella parte oscurantista spaventosa, insomma, per chi desidera un mondo di libertà. Quindi lo considero veramente un grande guaio. Ma questa guerra, cioè la guerra afghana, sta radunato attorno ai talebani tanta popolazione che ha quasi fatti diventare dei martiri. Questo è il guaio.
Sì, però se lei stessa dice che bisogna opporsi ai talebani, come fare ad opporsi i talebani se non rafforzando attraverso la presenza militare, il governo Karzai, eccetera, eccetera?
Beh, quella però non è una presenza, a parte il fatto che il governo Karzai le sa meglio di me che razza di governo è, perché ora sta parlando con tutti i signori della terra, i signori dell'OPA. Vabbè, a parte
vabbè,
questo,
si fa il governo con quello che c'è, lei sa bene.
Visto che ci sono, come dire, passaggi contraddittori in una situazione,
certo,
di questo tipo, non è
appunto
che sono così sciocca, certo, da non capirlo. Il punto è che esistono tante armi per evitare una guerra di questo tipo. Non sono naturalmente i combattimenti, quelli che passano civili, i combattimenti durante le nozze, cioè le guerre, le bombe che vengono buttate sulla popolazione civile, perché la popolazione civile che non ha accesso ai mezzi di comunicazione come abbiamo accesso noi, si ribella naturalmente.
Però mi scusi, lei sa benissimo che quando si butta una bomba non è che la si butta per colpire le popolazioni civili, poi purtroppo... ogni tanto si commettono degli errori madornali, degli errori clamorosi anche nelle guerre.
No, le guerre sono una follia, ormai nessuno le vince più, questa dell'Afghanistan è un esempio chiaro. Cioè a distanza di tanti anni sono morti un sacco di civili, sono morti gli militari che poi sono stati mandati lì e la situazione non è migliorata.
Beh, forse appunto per questo dobbiamo rimanere, invece secondo lei bisogna andare via.
No, non sono d'accordo con lei, non è vero che dobbiamo rimanere, si possono usare degli altri strumenti come quella di negoziati anche riservati, di un'opera della... diplomazia molto più spinta, più coraggiosa, anche più spregiudicata. Si sono risolte tante cause.
Senta, ma state facendo una manifestazione davanti a Montecitorio per caso?
Guardi, io proprio la sento malissimo.
No, dico, state facendo una manifestazione davanti a Montecitorio?
Sì, anche perché, come ha detto
però
lei...
Però mi sembra che ci sono poche persone da quello che mi risulta, o no?
Aspetti, noi stiamo facendo questa manifestazione perché, come ha detto lei all'inizio, in Parlamento non ci sono più voci contro questa guerra. È proprio vero, ha ragione lei. Perché quelle poche voci del PD che ancora sono contro sono talmente impaurite, talmente...
E chi è del PD contro? Io non ne conosco manco uno.
Erano tanti, guardi, le posso garantire che erano tanti, non è questo, solo che sono, sono piegate ormai, non parlano più, insomma, c'è una... Noi siamo sempre stati contro, almeno questo non ce lo può negare, vero?
Su questo non c'è minimo dubbio. Eccoci qui ancora qualche secondo con un esponente del Partito dei Comunisti Italiani che abbiamo conosciuto in Parlamento nelle passate legislature, Emanuela Palermi. Adesso sta manifestando contro la presenza dei soldati militari, dei soldati italiani in Afghanistan dopo quello che è successo oggi davanti a Montecitorio, cioè fuori dal Parlamento. Palermi, io non sopporto una cosa in questi casi, lo sa cosa, non mi rivolgo a lei naturalmente, per carità. Il fatto che si crei per la morte di militari, e la morte per un militare, mi dispiace dirlo, ma è una cosa assolutamente normale, soprattutto
per... Nelle missioni di pace dovrebbe essere un pochino meno normale, che dice?
Ma guardi, le missioni di pace, sappiamo bene lei che non è una missione di pace, e non esistono missioni di pace in realtà.
Mi fa piacere.
Esistono missioni militari, punto. Poi possono essere più o meno con regole di ingaggio di un certo tipo.
Quando parlo con una persona che almeno mi dice le cose per nome e per cognome come sono.
Ecco, appunto. Sì. Dico, questo sorta di dramma nazional popolare, tutta questa commozione, per carità, nel rispetto del dramma delle famiglie, ma insomma, secondo me, in un paese occidentale, civile, normale, la morte di un militare in una zona, in un teatro di guerra, è da vivere naturalmente con tutti i crismi del lutto, eccetera, per quello che riguarda le famiglie, ma non come un evento eccezionale, o sbaglio?
Beh, qui faccio un po' fatica a seguirla, perché adesso non vorrei sembrare demagogica, poi uno ha sempre un po' di pudore a dire certe cose, però insomma le morti sono sempre le morti, insomma se le possiamo evitare è meglio, è come dire, insomma se si possono evitare anche di questi ragazzi che vanno lì io sarei più contenta. Però lei prima mi ha chiesto una cosa, io non ci avevo pensato, quando lei mi ha detto ma se rinunciamo a bombardare eccetera, che ci resta per combattere?
No, bombardare, se rinunciamo a stare lì, no, bombardare, vabbè, bombardare sui civili, anch'io sono contrario a bombardare i civili tucuro, questo
va da sé.
Vabbè.
No, io sono stata in Afghanistan 4 volte, quindi conosco la situazione abbastanza bene. La cosa che mi ha colpito di più e che mi ha fatto più inorridire a vedere quello che si stava creando attorno ai talebani era che noi sull'opera di ricostruzione, sa quella che abbiamo presentato, abbiamo detto che facevamo tutto la sera, non abbiamo fatto niente, e io sfido chiunque a venire a dire che cosa si è fatto.
Ma no, ma questo non è vero, qualcosa abbiamo fatto, magari non quello che abbiamo, non quello che si voleva fare.
No, guardi, io non sono una che fa né demagogia, né, le posso garantire, 4 volte ci sono state, non si è fatto.
Però io le posso far sentire delle persone che ci sono state anche 4 volte, se non di più, come lei, e che dicono invece che abbiamo fatto delle cose che servono.
Sono di parte, non dicono la verità.
Anche lei è di parte, allora.
No, vabbè,
no, io sono di parte, ma insomma,
beh, no, ma beh, per carità, è legittimo,
ecco,
no?
Quella proprio la trovo insopportabile.
Senta, lei non trova, appunto, tornando prima, però lei dice che non mi segue, non trova che ci sia in questi casi un eccessivo drammone nazionale popolare sulla morte delle persone, sulla morte di 6 militari, per carità, sempre nel rispetto, perché altrimenti uno
No, su questa cosa qui non la seguo, credo, anche perché non le morti, guardi, aumenteranno andando avanti così, perché è molto peggiorata la situazione. E noi che faremo? Ogni volta faremo la nostra parola d'ordine che nelle guerre si muore, ma almeno lei lo dice che è una guerra, capito? Almeno lei lo dice, e viva Dio.
Ma per me dovremmo
parlare il ministro della difesa o quello degli esteri che mi parlano di missione di pace, allora se lei permette mi arrabbio come una bestia.
Diciamo guerra per poi ristabilire una situazione di pace, diciamo così.
No, per niente.
Guerra per
questa è propaganda, ecco, questa è propaganda, Cruciani, quella che lei detesta, perché io la seguo, ma che detesto anche io, mi creda, moltissimo.
Va bene, la ringrazio, lei come al solito è molto schietta. Grazie, 1851 800 24 0024. Mauro, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani, a tutti i radioascoltatori.
Oh, c'è Umberto Bossi che dice la sua. Spero a Natale tutti a casa. E beh, è una posizione della Lega espressa anche di recente. Andiamo a ripescare qualche cosa in audio di qualche settimana fa. Spero che a Natale possano venire tutti a casa. Ecco qui, tanto per aumentare le polemiche.
Pronto?
Prego, Mauro, dica.
Allora, io do piena ragione a lei, dottor Cruciani. Non mi piacciono ovviamente frasi retoriche, però parliamo di arti e di mestieri. Lei li ha definiti militari. Vorrei puntualizzare una ragione. Io faccio l'imbianchino, il mio rischio sarebbe quello di cadere da una scala, alla peggio. Faccio il ragioniere, sbaglio a fare dei conti, ci metterò di tacca propria. Questi non sono militari. Tecnicamente questi sono soldati. È gente che percepisce uno stipendio per una missione. Poi tutto da distinguersi se sia una missione di pace, di guerra, o se sia guerra armata per portare la pace, tutto quanto. Io dico la verità. Mi fa veramente caponare la pelle quando sento la solita retorica da libro cuore per cui ci sono poveri cristiani, lo dico la verità, è una sofferenza. Bisogna usare la pietas dinanzi a tutte le situazioni che muovono sofferenza anche a certi livelli, insomma, senza giudicare se sia
guerra
o pace quella che stiamo portando. Si parla di morti, però dobbiamo mettere in conto che è gente che è pagata per vivere una condizione di rischio, che non è quella di cadere dalla scala, non è quella di sbagliare dei conti, ma è quella di tornare in una bara. E questa è la verità. Quindi a fare una scelta radicale sono stati proprio loro. Quindi tutta la retorica legata al sacrificio umano che l'Italia mette a disposizione, eccetera, muore di fronte a una busta paga.
Mi scusi, su questo non sono d'accordo. La busta paga non c'entra niente. La busta paga si accompagna al mestiere di militare. Sul resto sono d'accordo con lei. Troppo miele intorno a queste vicende, i titoli dei telegiornali con le musichette, con i nomi, con i cognomi. Però la busta paga non c'entra, il mestiere è un mestiere come gli altri, è un mestiere per cui si mette nel conto quello che lei ha detto alla fine. La ringrazio. Francesco, provincia di Roma.
Sì, buonasera, grazie Cruciani. In parte è stato anticipato, volevo solo dare la testimonianza di questa retorica nazional popolare. Ci sono oramai programmi continuamente interrotti, non le dico una trasmissione nota che si sente tornando spesso a casa, non si poteva ascoltare perché era un continuo interrompere, tutti e tutto tranne la pubblicità, che però quella viene salvaguardata, non viene mai interrotta. La cosa che volevo dirle e chiudere è questa: ogni settimana in Italia c'è un cecchino che uccide 2-3 lavoratori e si chiama morte bianca nelle fabbriche, sui luoghi di lavoro, nelle officine, dovunque. E il massimo cordoglio alle famiglie e ai militari che purtroppo hanno pagato con la vita questo rischio, però dobbiamo ricordarci di non condirlo con tutta questa sovraccarico di retorica, perché dopo un po' disgusta. Grazie.
Sono perfettamente d'accordo con lei. Sulle interruzioni dei programmi, non so a quale trasmissione si riferisca, i programmi li abbiamo interrotti in parte anche noi, ma quello è normale perché si dà un'informazione, la retorica è un'altra cosa. La ringrazio, Francesco. Abbiamo Umberto Bossi di qualche settimana fa sull'Afghanistan, pensiero reiterato qualche istante fa.
Porterei a casa tutti, prima di tutto costa un sacco di soldi, visto i risultati, visti i costi, ci penserei su un po'. Io sono per spendere il meno possibile, anche se È chiaro che lì c'è un problema internazionale, quindi non è che si possa risolvere così, però io se fosse possibile me li porterei a casa tutti.
Portare a casa tutti potrebbe essere una cosa molto popolare, è certo che Bossi in questo caso uguale Palermi. Marco da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, sono in onda?
Fino a prova contraria, sì.
Ok, buonasera, sono un po' emozionato, la prima volta che chiamo.
E deve essere anche veloce perché mancano una quarantina di secondi al giornale radio.
Sarò velocissimo, purtroppo sono già stato anticipato, sono completamente d'accordo con lei quando parla di retorica, quando parla che è normale che un soldato possa perdere la vita, cioè va lì, però è un rischio, è il suo lavoro d'altronde, io il mio lavoro è fare programmatore, programmo, come diceva l'utente di prima, è molto pericoloso andare a fare il soldato, è normale, io trovo assurda anche le musichette, nei titoli, io trovo assurda tutta questa retorica, anche dei politici stessi. Tutto qua.
Marco, le devo dare ragione, noi siamo un po' specializzati in questo tipo di cose. La morte in un teatro di guerra è sempre un po', c'è sempre un po' di ripulsa quasi di, no, nell'accettarla. In Italia dal 45 in poi si fa la guerra ma non si dice, si dice che è una missione di peacekeeping, le regole di ingaggio, insomma si fa un po' di fatica ad accettare che anche uno Stato democratico occidentale possa andare in guerra per uno scopo che può essere considerato più o meno nobile. TG3. Questo è l'unico titolo, se così si può chiamare, del TG3. Andiamo a sentire Sky TG24.
Autobomba contro i militari italiani a Kabul, 6 paramorti, 4 feriti.
Anche 15 civili afghani tra le vittime, i talebani rivendicano la strage.
Napolitano, cordoglio e riconoscenza da Berlusconi, solidarietà ai parenti.
Non ce ne andremo, dice la russa, la politica si interroga sulla missione.
Dalla Sardegna a Napoli, strazio, dolore, ma anche orgoglio tra i familiari.
Obama smonta lo scudo di Bush, nuovo programma di difesa in Europa.
Lodo Alfano, l'avvocatura corregge il tiro, l'opposizione chiede rispetto per la corte.
La 18enne marocchina uccisa dal padre, chiesta la convalida del fermo.
Australia, padre mostro, segrega e abusa della figlia per più di 30 anni.
La studentessa uccisa a Yale, un 24enne in manette, il DNA lo incastra.
Portare a casa tutti. Prima di tutto costa un sacco di soldi, visto i risultati, visto i costi, ci penserei su un po'. Io sono per spendere il meno possibile, anche se è chiaro che lì c'è un problema internazionale, quindi non è che si possa risolvere così, però io se fosse possibile me li porterei a casa tutti.
In questa giornata così tragica, certamente per la morte di questi 6 militari, anche di una decina, se non più, di civili, ci voleva il Bossi pacifista che avete appena sentito. In realtà non è il Bossi di qualche minuto fa, è il Bossi di 2-3 mesi, luglio del 2009, dunque luglio di quest'anno, che diceva: se fosse per me i militari in Afghanistan tornerebbero tutti a casa. Questa volta cosa ha detto? Ha detto: a Natale li vorrei tutti a casa, che è più o meno la stessa cosa. 800 24 00 24, e meno male che mi scrive un militare che dice di prestare servizio fuori area. Sono militare, l'ascolto tutte le sere via internet dalla zona fuori area dove mi trovo a prestare servizio. Noi militari siamo tutti professionisti e volontari, soprattutto quando veniamo inviati a fare il nostro lavoro fuori area, e siamo consapevoli dei rischi ai quali andiamo incontro. Non ne posso più di sentirci dare degli eroi e altre definizioni simili. Scusi la schiettezza, ma sappiamo benissimo quali sono i nostri rischi professionali, e purtroppo succede che talvolta accada qualche problema come oggi. Ma c'è uno sviolinatore di professione, si chiama Emilio Fede. Sentite come è uscito ieri, come se ne è uscito ieri sulle case consegnate da Berlusconi.
Pensate, c'era anche una torta e una bottiglia di spumante, un biglietto d'augurio. Cioè, di fronte ad una realtà come questa, quando capita di leggere su un certo giornale un titoletto sì sulla ricostruzione, il resto invece a far vedere i quartieri ancora da ricostruire all'Aquila o attorno all'Aquila, io voglio dire, ma che pena, cioè, quando certa informazione non riconosce la realtà, mortifica se stessa, ma tenta di mortificare e non riesce. Lo voglio dire perché, vedendo quelle immagini, la commozione di quella donna in quelle case stupende, belle, dopo solo 5 mesi, ma chi avrebbe fatto questo? Forse Brodi, come si chiama? Prodi.
E non è la prima volta che Fede storpia i nomi un po' per prenderli in giro. In questo caso se la prende col povero Prodi, che ormai insomma è fuori dalla politica, sostiene di non volerne più sentir parlare nemmeno da lontano, eppure se la prende con Prodi. Cosa avrebbe fatto Prodi al posto di Berlusconi in Abruzzo? E va bene, questo Emilio Fede, e però sempre sull'onda delle polemiche di Porta a Porta c'è un teatrino della politica che è sempre lo stesso. Sentite. Franceschini, per esempio, il segretario del Partito Democratico, dice: dopo la trasmissione di Berlusconi si dovrebbe dare lo stesso spazio a Porta a chi ha i precari della scuola. Non manca mai la retorica sui precari che non hanno il lavoro.
Io faccio una proposta alla RAI: dedichi una prima serata, lo stesso tempo che è stato dedicato ieri al presidente Berlusconi, con la stessa sospensione dei palinsesti, delle altre reti, per fare parlare i precari della scuola. Perché tutti gli italiani si accorgono di quello che sta avvenendo. La scuola pubblica che cade a pezzi, le classi sovraffollate e migliaia di persone licenziate dallo Stato nel pieno della loro vita.
A proposito di teatrino, c'è anche il rappresentante dell'Italia dei Valori, Donadi, che dice che i cittadini dovrebbero chiedere alla RAI, per quello che è successo l'altra sera, un danno erariale.
È un fatto grave quanto accaduto ieri, e quindi gli stessi vertici della RAI oggi ne devono rispondere agli italiani anche per un probabile danno erariale.
Va bene, 800 24 00 24. Passando a tutt'altro, si assiste in questi giorni alla caduta di alcuni dei, e di oggi la notizia, per esempio, di un'indagine della Guardia di Finanza per una presunta evasione fiscale ai danni di Rocco Siffredi, uno dei miti hard in Italia, e però c'è già un divo caduto, si chiama Flavio Briatore.
Alla gente piace vedere la faccia di Briatore, e non c'è niente da fare, e ti devi rassegnare, e agli occhiali da sole, e alla pelle marrone che su di te non funziona. Cosa c'è?
Come sapete, si è dimesso / è stato cacciato dalla Renault.
Uno evade quando le tasse sono superiori a quello che uno pensa che sia il diritto del governo di tassarti. Se lo Stato è un socio che pesa su di te perché non ti dà niente, e il socio vuole il 40-50% di quello che guadagni, sicuramente è molto difficile andare a portare avanti un'azienda.
Ecco, e quindi in questo caso secondo lei è lecito evadere?
Non credo che sia lecito, credo che la gente lo fa per bisogno.
Lei dice che questa evasione è un'evasione non giustificabile ma comprensibile?
Sì, io sono convinto che chi vive in un paese deve stare le leggi e le regole del paese in cui vive. Però ci sono delle regole che i governanti, diciamo il governo fa, che certe volte ti taglieggiano in modo eccessivo e non puoi continuare a investire, non puoi continuare a produrre.
Alla gente piace vedere la faccia di Briatore, e non c'è niente da fare, e ti devi rassegnare.
E dopo Briatore, per concludere, voci da Radio Londra, voci dall'opposizione anti-berlusconiana, dalla trincea della resistenza contro il cattivo dittatore.
Parla
Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra.
Li faccio risentire, perché insomma fa parte delle perle di Radio Londra, Moni Ovadia. Sentite anche il tono di voce.
Io credo che noi stiamo attraversando in questo momento la peggiore epoca di tutta la storia repubblicana. Questo governo e il suo Presidente del Consiglio oramai hanno fatto della prepotenza la loro visione della democrazia, dell'arbitrio, dell'usurpare anche i diritti dei cittadini, perché i cittadini, la democrazia è scelta.
E poi il filosofo Gianni Vattimo, il quale sostiene che addirittura l'Europa dovrebbe bombardare l'Italia perché in Italia non c'è la libertà di stampa.
So che l'Europa non ha il potere di bombardare l'Italia perché manca la libertà di stampa, come farebbe Bush con l'Iraq, ma però qualcosa dovrebbe poter fare, almeno a livello della conoscenza. E come dire, se noi non rispettassimo i parametri di Maastricht ci darebbero delle multe. Possibile che se in Italia manca la concorrenza nel mondo dell'informazione tutto debba passare liscio e si concluda soltanto con qualche pacca sulle spalle, cioè poveretti, siamo con voi, ma basta.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Giuseppe da Firenze, buonasera.
Buonasera, sottosegretario. Dunque, a proposito dell'impostazione di oggi sull'azione militare, sull'operazione militare in Afghanistan del nostro paese come degli altri paesi, mi sembra che l'argomento sia tagliato notevolmente con l'accetta. È vero che non si può parlare tout court di azione di pace, ma le azioni militari sono codificate dal diritto internazionale e dalle Nazioni Unite. Ci sono azioni di peacekeeping, ci sono azioni di peace enforcing, non sono guerre tout court, ma sono delle operazioni concordate.
Allora?
Per quanto riguarda inoltre i soldati che sono destinati a morire o hanno elevata probabilità di morire, questa è una visione che andava bene sino alla Prima Guerra Mondiale. Oggi un soldato che muore è una gravissima perdita operativa, perché un soldato costa moltissimo da addestrare, da creare, e quindi si fa di tutto per non farli morire.
Sì, Giuseppe, sono d'accordo con lei, ma pur sempre i soldati restano, la morte fa parte del gioco, tragicamente è così, e poi non ci venga a fare la lezioncina su cos'è peacekeeping, peace enforcing, perché qui non siamo in un simposio né militare né in una trasmissione di grandissimo approfondimento politico militare, lo sappiamo benissimo. Il punto è che lì si combatte, dunque c'è una guerra, non c'è nulla da fare, bisogna dirlo chiaramente, purtroppo spesso non lo abbiamo detto in maniera sufficientemente chiara.
Pensate, c'era anche una torta e una bottiglia di spumante, un biglietto d'augurio. Cioè, di fronte ad una realtà come questa, quando capita di leggere su un certo giornale un titoletto sì sulla ricostruzione, il resto invece a far vedere i quartieri ancora da ricostruire all'Aquila o attorno all'Aquila, io voglio dire, ma che pena, cioè, quando certa informazione non riconosce la realtà, mortifica se stessa, ma tenta di mortificare e non riesce. Lo voglio dire perché, vedendo quelle immagini, la commozione di quella donna in quelle case stupende, belle, dopo solo 5 mesi, ma chi avrebbe fatto questo? Forse Brody, come si chiama? Prodi.
E riprendiamo con i violini e con Emilio Fede alle 19.36, 800 24 0024. Eravamo con Giuseppe da Firenze che voleva completare, prego.
Sì, ribadisco, non ho nessuna intenzione di fare lezione a chi che sia, non è la mia abitudine. Sto semplicemente dicendo il mio pensiero. L'Italia non ha dichiarato guerra a nessuno, ma partecipa ad un'azione internazionale. Dire che i soldati è normale che muoiano porta a dire che è normale che un poliziotto, un carabiniere venga sparato da qualcuno o che un vigile del fuoco muoia in un incendio. Tutto qui.
Beh, mi dispiace contraddirla, Giuseppe, ma è invece assolutamente normale. Cioè, non è normale e non è una, come dire, una un'accettazione della realtà o dell'omicidio o della morte di un vigile del fuoco nelle fiamme, dell'incendio. Sarebbe meglio evitare gli incendi, è evidente, sarebbe meglio evitare che ci fosse la criminalità, ma insomma essere poliziotti o essere vigili del fuoco si può mettere nel conto il fatto di morire, così come per i militari. È un'ovvietà. Quello che si criticava è tutto questo drammone nazional popolare ogni volta che ci sono morti in un teatro di guerra. Spartaco, provincia di Pisa, buonasera.
Sì, buonasera a lei. Senta, io volevo parlare un attimo della parola guerra, perché una volta ci hanno detto bisogna andare, bisogna fare una difesa, bisogna andare in questi paesi, ogni tanto bisogna andare in qualche paese a difendere la libertà. Ma la parola guerra è una parola gravissima, è una parola orribile, crea morti, ma da entrambe le parti. E ora vorrei fare una provocazione al discorso di La Russa, perché il talebano dall'altra parte ha detto le stesse sue parole quando la NATO ha bombardato i civili, ha fatto dei morti. Quindi, cioè, guerra è guerra. E quindi sì, le regole di ingaggio, tutti questi.
Non ho capito, Spartaco. Ma lei rifiuta la stessa idea di guerra, cioè dell'esistenza di un esercito?
Sì, le guerre non hanno mai risolto niente.
Ma hanno capito, fatto morti, è la negazione della realtà.
Com'è?
È la negazione della realtà, non so come. Con questo abbiamo a che fare, non con un mondo, un mondo utopico dove le guerre possono scomparire all'improvviso.
D'accordo, però noi ce le andiamo anche a cercare in paesi a volte sconosciuti.
Questo è un altro discorso.
Altri eserciti hanno già fallito miseramente, quindi non guardiamo la storia precedente. E continuiamo, una volta siamo andati in Somalia, una volta siamo andati in Iraq, una volta siamo in Iran. Ma io non capivo una volta la frase la democrazia non si esporta, e qui ora l'abbiamo capita tutti, cioè noi vogliamo imporre determinate cose a paesi che non ne vogliono sapere e perderemo miseramente. È già successo, la storia si ripete in Vietnam, adesso c'è l'Iran, l'Iraq, mi scusi, e l'Afghanistan, con tutto questo sforzo. E non porterà a niente, e ci saranno altri morti. Ora io Bossi non lo condivido mai, ma
in questo caso lo condivide.
Portiamoli via questi ragazzi,
va
ne
bene.
Moriranno tanti altri.
Grazie. Gianni, provincia di Milano.
Buonasera Cruciani.
Prego.
Il mio argomento è naturalmente sui fatti di oggi. Un primo appunto volevo farlo sulla dichiarazione registrata di qualche tempo fa dell'onorevole Bossi, che è veramente terribile, cioè di fare l'analisi sul vale la pena o non vale la pena dal punto di vista economico. Noi vogliamo spendere il meno possibile, è veramente terribile, questa è la prima cosa. La seconda è una riflessione più generale. Allora, io premetto che sono fin dall'inizio contrario a questa guerra, perché era una scelta sbagliata, però nel momento in cui chi decide di iniziare un'azione di questo tipo, nella sua logica, deve cercare di vincerla e raggiungere gli obiettivi. Questo tipo di guerra, che era sbagliata in partenza, si sta perdendo e non sta raggiungendo nessun tipo degli obiettivi che erano prefissati fin dall'inizio, che si parli di sconfitta del terrorismo, esportazione della democrazia, tranquillizzare un'area del mondo. Qui si parla di un fallimento totale, non è che dobbiamo ritirarci perché abbiamo avuto 6 caduti, gli americani ne hanno avuti qualche migliaio forse, ma però bisogna ripensare a come uscirne da una situazione in cui si sapeva che ci sarebbe cacciati, perché in queste situazioni Vietnam, Afghanistan con l'Unione Sovietica, Somalia, non se ne cava un buco.
Ho capito perfettamente. La ringrazio. Rodolfo, provincia di Ascoli Piceno. Buonasera.
Buonasera. Ascolti, io volevo intervenire sui morti in Afghanistan.
Prego.
Soprattutto riguardo alla simbologia che sta nascosta dietro ai mass media, voglio dire. C'è un... secondo
non ho
me...
capito, mi scusi.
Parliamoci chiaro. Lei ha mai visto un cimitero allegro o un monumento? appunto ai caduti di guerra Allegro? Io non credo. Il problema è che ora non è tanto domandarsi se è adatto o meno, perché purtroppo rispecchia la mielosità o il sensazionalismo che è riservato a tante altre notizie. Quindi secondo me in quest'epoca di velocità, in quest'epoca di homo videns, in quest'epoca fatta comunque di un linguaggio differente rispetto a quello che era il marmo, rispetto a quello che era la lapide, poi ovviamente in un futuro prossimo questi militari avranno anche il marmo, avranno anche la lapide, ma ora, nell'oggi, è logico secondo me aspettarsi, ora a prescindere dal mio giudizio su quella guerra eccetera eccetera, è logico aspettarsi una mielosità, che sia una mielosità a mio avviso strumentale per quello che riguarda proprio le sorti sia politiche che ma del nostro paese, quindi
ma strumentale che cosa, mi scusi?
Strumentale a uno l'elaborazione del lutto di non solo delle famiglie ma di una popolazione. L'elaborazione del lutto è una condizione imprescindibile dell'essere umano e secondo me nella coscienza collettiva dell'italianità, dell'italiano, deve essere comunque in qualche modo elaborato il lutto. E a mio avviso questa...
Mi sto perdendo, Rodolfo. Mi sto via via perdendo.
Ah, scusi, questa mielosità, insomma, per farla breve, questa mielosità dei sistemi di informazione, che può essere sì criticabile, allora... eccetera, eccetera, ha una funzione strumentale. La funzione strumentale è quella dell'elaborazione del lutto e è parallela al solito, cioè al normale avvicendarsi dei sistemi di informazione, cioè una notizia...
Normale avvicendarsi dei sistemi di informazione. Sì, mi perdo sempre di più, Rodolfo, e la lascio così, lascio nell'etere le sue... parole che mi sembrano un po' generiche, per usare un eufemismo. Marino dalla provincia di Genova, buonasera.
Pronto?
Sì, torniamo sulla terra, Marino.
Pronto? Sì, sì, pronto. Buonasera, dottor Cristiani.
Buonasera, buonasera.
Senta, io volevo consigliarla di non prendersela troppo se non conosceva il film di De Sica, Umberto D.
Ma infatti non me la sono presa troppo, sono andato un po' a studiare, no, naturalmente.
Mi rendo conto che io voglio parlare di una piccola cosa di fronte a questa grande tragedia, ma...
No, ma lei fa bene, ogni tanto poi bisogna uscire, perché no, ma abbiamo una serie di interventi sempre uguali sui soldati dell'Afghanistan.
Forse non ha colto, ma ci ho messo anche, se, per carità, i morti sono morti, ma ci ho messo anche un minimo di ironia, perché sarà che ho ascoltato la trasmissione per telefono, ma veramente ho sentito un campionario di banalità, per carità, io non pretendo.
E allora risentiamo Squitieri, che mi rimproverava ieri sera per non conoscere Umberto D, uno dei più grandi, dice lui, ma è così, poi abbiamo verificato, ho verificato, non lo sapevo, capolavori del cinema italiano, un po' misconosciuto, e però è così.
Se stiamo a guardare il botteghino, stiamo a guardare quanto incassa un film, Umberto D, che è un capolavoro assoluto della cultura mondiale, non del cinema, ha incassato 2000 lire perché è stato 3 giorni al Balberini.
Mi scusi l'ignoranza, Squitieri, veramente mi scusi dell'ignoranza, ma che è Umberto D?
Umberto D è un capolavoro di Vittorio De Sica, che ha vinto il premio Oscar, tra l'altro.
Non lo sapevo, mi perdono l'ignoranza. Allora,
Io le perdono, ma è gravissimo. Umberto D è un capolavoro della nostra cultura.
È gravissimo, Marino, ha sentito, è così.
No, a parte il fatto che, mi scusi, ora non ho sotto mano qualche dizionario, ma l'Oscar non l'ha vinto.
No, ha avuto una nomination, infatti. Credo abbia avuto una nomination, non ha vinto l'Oscar. Si è sbagliato anche Squitieri.
Quindi, ma mi avessi detto solo questa. Cioè, ha detto che io, vabbè, a parte che il mio realismo lo detesto, cioè Rossellini, Visconti, tutta sta gente, francamente. Ecco, casomai, ecco, la cosa un pochino più grave, se lei non la conosce, è che mi sembra, mentre stavo ascoltando tutta questa sequela di retorica sulla guerra, che per telefono è tremenda, tra l'altro, è meglio ascoltare dal radio, mi è venuto in mente, ho cercato di distrarmi un attimo, che all'epoca ci fu anche una querelle tra Andreotti, se ben ricordo, e mi sembra in particolare proprio su questo film.
Sì, esattamente. Andreotti scrisse: se è vero che il male si può combattere anche mettendo nel nudo gli aspetti più crudi, è pur vero che se nel mondo si sarà indotti a ritenere che quella di Umberto D è l'Italia dalla metà del XX secolo, De Sica avrà reso un pessimo servizio alla sua patria, che è anche la patria di Don Bosco, del Forlanini e di una progredita legislazione sociale. Tutto questo perché, ma l'ho saputo dopo, non lo sapevo prima, perché Umberto D narra la storia di un pensionato, insomma, le difficoltà di un pensionato.
Pensate, c'era anche una torta e una bottiglia di spumante, un biglietto d'augurio. Cioè, di fronte ad una realtà come questa, quando capita di leggere su un certo giornale un titoletto sì sulla ricostruzione, il resto invece a far vedere i quartieri ancora da ricostruire all'Aquila o attorno all'Aquila, io voglio dire, ma che pena, cioè, quando certa informazione non riconosce la realtà, mortifica se stessa, ma tenta di mortificare e non riesce. Lo voglio dire perché, vedendo quelle immagini, la commozione di quella donna in quelle case stupende, belle, dopo solo 5 mesi, ma chi avrebbe fatto questo? Forse Prodi.
È un pezzo eccezionale, perché c'è tutto: le case stupende, la commozione di Fede, i violini sono i nostri naturalmente, le sviolinate a Berlusconi di Fede sono opera nostra, e poi c'è soprattutto la storpiatura del nome di Prodi. E ogni tanto Fede, come sapete, storpia i nomi un po' per prendere in giro, l'ha fatto anche, poi lo ripeschiamo, con Zappadu, ricordate, il fotografo di Villa Certosa storpiava il nome, addirittura c'è una querela, dunque sono finiti in tribunale Fede e Zappadu. E, insomma, in questa piccola clip presa da ieri sera dal TG4 c'è un po' tutto Emilio Fede. Antonello Caporale, buonasera.
Buonasera a voi. Buonasera.
Giornalista della Repubblica, ha sentito Fede, sì?
Sì, ho sentito, è un serial giornalista, è un tipo che utilizza il sistema di devianza lessicale come capacità comunicativa.
No, a parte la devianza, mi faccia il professore pure lei, però Caporale, prima ne abbiamo avuto uno di ascoltatore che si è scatenato a ragionare su come i media oggi raccontano la situazione dei morti in Afghanistan. Però non capisco perché si è fissato su Prodi. Prodi ormai ha detto di essere fuori dalla politica, ha storpiato il nome di Prodi, ma cioè, Prodi non l'avrebbe fatto così velocemente la questione delle case, no?
Non lo so.
Ha le sue fissazioni.
Perché, comunque, anche se Prodi è stato il leader più debole, insomma, riconosciuto come la guida di un governo di grande debolezza, è stato l'unico che per 2 volte ha inferto una sconfitta a Berlusconi, e dunque quello che più ha colpito
Fede è questa.
La mente di Emilio Fede, presumo.
Sì, può essere così. Allora, lei è stato molto criticato oggi, per esempio dal Giornale, leggo, sì, per un articolo che ha scritto nella sua rubrica che si chiama Piccola Italia. Il titolo di questo articolo è Terremoto, all'epoca dell'Irpina le case furono consegnate prima, che, come dire, è stato anche molto citato nei blog, su Facebook. Ho visto questo articolo che un po' smentisce questi tempi record di cui si è parlato in questi giorni. Effettivamente, devo dire la verità, noi del terremoto in Irpinia, caro Caporale, abbiamo tutti un ricordo devastante in quanto a tempi di consegna delle case e poi gli sperperi. Adesso leggere una cosa del genere colpisce un po', ci spieghi meglio?
Sì, pure per me il ricordo è devastante, anche perché sono stato una delle persone che ha subito non solo i danni del terremoto, ma anche il soggiorno obbligato in quelle baracche. Mi ha colpito il cambiamento lessicale, cioè, come lei ricorderà l'altro giorno,
sì,
dei prefabbricati pesanti, in acronimo sono MAP, moduli abitativi provvisori, sono stati definiti case o casette, ville o villette o chalet. Mm. Io li ricordavo prefabbricati e li ricordavo che in Irpinia c'è questa confusione, giusto illustrarla, il vero scandalo, la superficiazione del danno e dei bisogni è stata la ricostruzione abitativa, le case vere,
non quelle provvisorie.
Il nostro problema, perciò un problema lessicale di intendimento, è che avendo chiamato case i prefabbricati abbiamo ritenuto il miracolo compiuto.
Però saranno definitive queste case, in ogni caso resteranno, non sono come quelle altre.
Sono case provvisorie che pure in Irpinia sono state realizzate. A me ha colpito il fatto che si siano chiamate case e si sia data definitività a un'iniziativa, e un miracolo, un'iniziativa che nel tempo, oggi ne ho scritto un altro articolo in cui comparavo i primi 6 mesi del terremoto,
sì,
con le realizzazioni nei primi 6 mesi e i costi dei primi 6 mesi in 5 casi diversi, dal Friuli ad oggi.
Per dimostrare che non c'è stata eccezionalità questa volta.
Una cosa soltanto, che le case, chiamiamole come le vogliamo, MAP, case, villette, chalet, sono bellissime e speriamo che siano realizzate nel più breve tempo possibile. Ma non c'è miracolo, non è una cosa imparagonabile al mondo ciò che è stato fatto, perché persino nell'Irpinia, che è il punto più basso della capacità organizzativa e realizzativa, i primi sei mesi furono impegnati a realizzare tendopoli per 200.000 persone e nei primi sei mesi furono realizzati un numero superiore di MAP, di moduli abitativi provvisori, che oggi chiamiamo case. Solo questo, la comparazione è utile soltanto se presa con un raffronto omogeneo, non certo per indicare la strada dell'Irpinia come la via maestra per la ricostruzione.
Dunque, quando il giornale dice che lei si autosmentisce perché parlava del disastro,
ha fatto una confusione, presumo io, quale ha sviluppato una sovrapposizione tra lo scandalo della ricostruzione e l'insediamento provvisorio. E allora si è chiesto, da quel punto di vista legittimamente, ma come, caporale, tu che hai seguito, io ho seguito l'inchiesta sull'Irpinia e ne ho fatti parecchi articoli di denuncia. Tu denunciavi lo scandalo e adesso dici che va.
Ma lei non si riferiva a quello, si riferiva alle prime case consegnate.
Io facevo
case prefabbricati, quello che è.
Dal principio che se lei un cane lo chiama gatto, non basta a quel cane per essere un gatto, è sempre un cane. E quindi se il prefabbricato lo chiama chalet, resta un prefabbricato.
Io sono contrario alla definizione di miracolo, poi, quando si parla di politica. In politica, se si fa, si ottiene un risultato, non c'è un miracolo. Per
io
cui...
devo dirle una cosa: la cosa che mi ha colpito è la celebrazione, secondo me, poco sobria. Le dirò che sono state consegnate 30 moduli, quindi 30 casette o villette, chiamiamole come vogliamo, il 21 agosto, quindi un mese fa quasi.
Sì.
Ma quel 21 agosto è passato inosservato.
Perché il 21 agosto?
Perché? Perché stavamo in vacanza e forse tutti i talk show non erano in onda.
Sì.
Quindi legare con una enfasi, come dire, distorcente il problema, la realizzazione, dà poi la stura a una comparazione che sì, essa è legittima. E ci sono, a mio avviso, una serie di riflessioni che io pongo. Il costo del reinsediamento, il fatto, io non so perché, forse esteticamente... sono buone, non sono belle, però l'idea di sviluppare la prima emergenza, come lei sa, si sviluppa dalle tende, si passa ai container, ai prefabbricati pesanti e poi alle case. Lì non hanno voluto né roulotte, sebbene la protezione civile ne abbia in gran numero disponibili, né container. Questo ha fatto sì che il costo vitale
fosse più alto, certo.
Sia molto alto. Pensi che la sistemazione alloggiativa in albergo va da un 40-60 euro pro capite.
Una però questo qua non può essere un male, diciamo, se si sta bene e si sta meglio non è una cosa negativa.
No,
meglio un albergo di una roulotte,
però, a fronte di 13.000 famiglie che sono senza tetto, le case, l'acronimo sta per le case ecocompatibili ad alta tecnologia, sono 4.500 e quindi ci saranno ulteriori problemi dopo dicembre. Detto questo, ciascuno di noi è contentissimo che la ricostruzione si faccia nel più breve tempo possibile.
Però è l'enfasi che è un po' stona, e su questo devo darle assolutamente ragione, anche perché abbiamo assistito a delle cose eccezionali. Sentiamone una, ma che abbiamo già ascoltato, ma che è sempre una perla. Caporale, resti con noi.
Stiamo cominciando con gli arredi e quando sarà finito le vede anche tutti il parquet. Sono tutti materiali pregiati. Abbiamo scelto mobile su mobile, questo per esempio è un piano antisdrucciolo e c'è la comodità più assoluta. La qualità dei mobili è qui da vedere, abbiamo curato non soltanto la qualità ma anche il design in modo da fornire dei mobili di eccellente design. Guardi per esempio questo.
Beh, il design è eccezionale, caporale. Devo dire che Berlusconi in queste cose è un maestro, poi, perché nella comunicazione di queste cose...
Assolutamente sì, anche in questo caso, e nessuno vuole fare... come dire, il controcanto per forza. Il costo a metro quadrato di quelle case, che sono sistemazioni provvisorie, questo dobbiamo ricordare.
Sì, che poi resteranno, che poi resteranno. Però.
Che poi resteranno, ma sono coloro che vi abiteranno, sono titolari di un distinto contributo per la ricostruzione, quindi dovranno realizzare la casa con il contributo.
Insomma, il costo, lei dice?
Questi soldi saranno Il costo al metro quadrato, sì, in queste case è di 2.400 euro. Il costo pro capite attualizzato delle case ricostruite provvisorie negli altri terremoti è di 1.000 euro. Il valore, dal momento che siamo in crisi e dal momento che penso che anche la finanza pubblica per l'Abruzzo sia, come dire, parecchio modesta, tanto che abbiamo utilizzato il superenalotto come fonte,
cioè, di, cioè, secondo lei abbiamo un po' esagerato in quella costruzione.
Insomma, il design
potevamo lasciarlo perdere. TG5 titoli.
6 militari italiani uccisi e 4 feriti in un attentato kamikaze nel centro di Kabul. Un'autobomba con 150 kg di esplosivo salta in aria al passaggio di 2 mezzi blindati Lince del nostro contingente. Le vittime, giovani tra i 26 e i 37 anni, sono tutti parà della folgore. Gravi, ma non in pericolo di vita, gli altri militari. Tra i civili afghani, 15 vittime e una sessantina i feriti. L'attacco rivendicato dai talebani è il più grave attentato contro il contingente italiano dopo la strage di Nassiriya. Cordoglio di tutte le forze politiche, napolitano, dolore e riconoscenza ai nostri militari. Berlusconi, caduti per la libertà.
Vabbè, titolo unico per il TG5, sentiamo anche il TG1, immagino sarà la stessa cosa, non l'ho sentito prima. Sentiamo.
Strage di soldati italiani nel centro di Kabul. Dopo Nassiriya, per noi è il maggiore tributo di sangue e missioni di pace. 6 parà della folgore uccisi, 4 feriti.
Titoli stati uguali. Abbiamo sempre Antonello Caporale di Repubblica con noi ancora per qualche minuto, ma non è che tutto alla fine si riduce, come scrive oggi Giuliano Ferrara, Caporale, al fatto che la vanità e il formidabile egocentrismo del Cavaliere, che si è espresso anche in questa occasione, l'immodestia è una cosa dei nostri tempi. Se Berlusconi ha talvolta un ego da manicomio, scrive Ferrara, non è che sia pazzo, è solo moderno.
Non lo so, il problema
troppo filosofica,
che,
la domanda
che ci vuole buon gusto, se no, scusi, se riferisco il breviario che ho scritto oggi,
sì,
un senatore dicendo perché il flop di Porta a Porta, forse è una manovra di De Gasperi. Voglio dire,
poi su De Gasperi c'è una novità, pare che non sia vero che il governo più longevo, che questo governo, cioè i governi Berlusconi sono stati più longevi di tutti i governi De Gasperi, leggo su un giornale di oggi.
Io credo di sì, invece.
Cioè, ha fatto un conto anche lei?
No, c'è un contatore nel sito del governo, lo provi pure lei e troverà.
Magari
è un contatore non condizionato.
Non è condizionato,
dalla presidenza del Consiglio, no. E credo che l'abbia superato almeno a
quello. Pasquale Laurito ieri nella Velina Rossa ha detto che ci sono 258 giorni in più per De Gasperi.
Così, e quindi dovranno provvedere a rettificare i propri contatori. Io leggevo su quello e l'ho letto una settimana
fa. È taroccato, speriamo non sia taroccato.
L'ha scritto che lui avrebbe una settimana fa superato il record, secondo quei conti.
Secondo quei conti, appunto. Speriamo che non siano taroccati, perché da quello che riferisce Pasquale Laurito, oggi sulla prima pagina del Riformista è riportata questa notizia, bisogna contare dal momento, non dell'insediamento, ma dal momento, non mi ricordo di che cosa, dal decreto di nomina al successivo decreto presidenziale.
Io guardi, non so se è un segno di tempo. È vera una cosa, che specialmente nelle sciagure, questo storicamente bisogna darne atto a Berlusconi, lo Stato e chi lo rappresentava è stato visto come il nemico, ostile. Ricordi Virpini, quello che disse come Pertini cacciò il prefetto di Avellino, come furono fischiati. Devo dire pure che tanto per fare un paragone, nel terremoto dell'Umbria, il Presidente del Consiglio, in quel caso Romano Prodi, sarà contento in mio fede di questo ricordo, arrivò nelle zone terremotate per una visita ufficiale, credo dopo 62 giorni dal sisma.
62 giorni.
Il fatto che il Presidente del Consiglio sia andato così tante volte, dalla prima ora fino a ieri, all'altro ieri, è un segno indubitabile di una rivoluzione dell'immagine e della comunicazione. Ciò però non basta, secondo me, a compensare questa egolatria, questa forza dell'ego che sviluppa un'immagine assolutamente non aderente alla realtà.
Bene, grazie, buona serata. 20 e 5 minuti, 800 24 0024, andiamo con gli ascoltatori, e c'erano diversi ascoltatori in onda già da parecchio. Dove siamo? Giacomo, provincia di Milano, eccoci qui.
Buonasera, Crucelli.
Dica, Giacomo.
Mi incuriosisce che il suo ospite chiedesse a Berlusconi di dare mostra di buon gusto, perché è un po' come chiedere a un cannibale di fare una dieta vegan. Comunque, io sono completamente d'accordo.
Sul buon gusto, naturalmente, qui è una questione di preferenze, poi, è una questione di gusti, appunto.
Assolutamente, de gustibus non discutibus, come dicevo nelle...
Non disputando mest, forse, però...
Lo so. Vabbè, comunque, volevo solo dire che sono completamente d'accordo con Briatore, che è stato intervistato prima da una intervistatrice che esibiva un tono scandalizzato, molto ben costruito. Io credo che Briatore avesse perfettamente ragione nel
Ma
dire
sulle
che
tasse, le dice?
Sì, è un socio di maggioranza che non onora i suoi doveri, ma esige in varie forme, alcune anche abbastanza coercitive, esige una quota esorbitante del fatturato.
Sì, però Giacomo, il punto non era quello, non volevo riaprire la discussione sulle tasse, sullo Stato, era un modo per ricordare un personaggio che negli ultimi giorni ha avuto un colpo duro, no? Per la sua immagine, anche per tutta l'immagine che si era costruito in questi ultimi tempi, di quello che si fa da solo, di quello che ha successo, cacciato o dimissioni, insomma, come sia la situazione, non è importante la caduta di un personaggio importante come Briatore, o no?
Allora, se lei la pensa così, io taccio. In realtà volevo prendere proprio spunto da quanto stava dicendo lui.
Sì, no, ma lei ne possiamo anche parlare, sarebbe un discorso molto lungo quello sulle tasse e sullo Stato.
Breve, faccio due esempi brevissimi, guardi. Uno è quello della nuova neonata provincia di Monza-Brianza, che assorbe circa un terzo, credo, dei dipendenti della ex provincia di Milano, ma i dipendenti della ex provincia di Milano non vogliono spostarsi a Monza e quindi rimarranno a Milano, immagino che si gireranno i pollici, però quindi questo costa. Costituisce un aggravio, costituisce un peso ulteriore alle spalle dei cittadini. L'altro esempio che voglio fare è quello dei costosissimi...
una porta aperta sulle province, perché...
Assolutamente. Un altro esempio che voglio fare è quello costosissimi consulenti del Comune di Milano, i cui stipendi d'oro sono stati esibiti, sono stati pubblicati in rete, eccetera, eccetera, poi ritirati da dove erano pubblicati in rete, dal sito su cui stavano. Insomma, secondo me, quelli che parlano, discettano di democrazia, di destra, di sinistra, di democrazia indigena, democrazia da esportazione, si dimenticano che questa in realtà non è democrazia, questo è Stato moderno e noi cittadini siamo le spugne da strizzare.
Vabbè, adesso lei esagera, naturalmente, perché pur sempre di democrazia si tratta. Alle 28 minuti andiamo a Stefano, Roma, buonasera.
Buonasera a lei, sì.
Dica, Stefano.
No, speravo di entrare dopo quel grande giornalista che sviolina, come si chiama? Fede. Ma è facile fare questi giochetti di parole, voglio dire.
Beh, li fa Fede, dunque li può fare anche lei.
Spero di sì. No, niente, volevo andare...
Siamo in democrazia,
Per ora, sì, non abbiamo...
No, per ora, siamo in democrazia, punto. D'altronde era così importante quella manifestazione sulla libertà di stampa che non capisco perché sia stata annullata domani. Per i 6 morti in Afghanistan, sostengono gli organizzatori, ma cosa c'entrano 6 morti in Afghanistan con una manifestazione ritenuta fondamentale contro l'oppressione, contro il dittatore, contro Berlusconi, contro... Uno, se pensa che la situazione... è di emergenza, fa la manifestazione nonostante i 6 morti in Afghanistan. È tutto ridicolo, Stefano. Eccoci qui alle 20:12. Un ascoltatore scrive: dicono che Briatore ha accettato di fare il capro espiatorio per 10 milioni di dollari. Chiamalo stupido, poi aggiunge questo ascoltatore. In realtà non si ha notizia di un accordo tra la Renault e Briatore stesso. Vedremo, naturalmente, poi chi se ne frega in conclusione. Con chi eravamo? Con Stefano da Roma. Allora, Stefano, che ci voleva dire?
Eccoci. No, prima di tutto l'organizzazione della Zanzara, che mi ha fatto conoscere un giornalista che è Luca Telese, che l'ha sostituita per una settimana, grosso modo, più o meno, insomma, quest'agosto.
Due settimane, sì.
Non lo conoscevo perché non leggo il giornale.
Adesso è passato al Fatto. Il Fatto di Padellaro sarà in edicola il 23 di settembre.
Sarò contento di leggerlo lì. No, volevo andare più sul faceto, appunto, volevo parlare su quest'ultima notizia di Siffredi.
Sì.
già pensavo da tempo che sarebbe stato un ottimo Presidente del Consiglio e dopo questo fatto ancora di più, perché insomma a tutti gli attributi proprio, nel senso che lo fa 3-4 volte al giorno, non lo so, ha i soldi ed evade le tasse.
Vabbè,
per tutto quello che gli italiani, secondo il nostro attuale Presidente del Consiglio, invidiano, vogliono, insomma, per cui...
Siamo al bagaglino, però, insomma, Stefano.
Ci senti come Presidente del Consiglio, sarebbe ottimo.
Va bene.
Cosa dicevi? No, poi, vabbè...
Lascio cadere la cosa così. No, lascio che la cosa venga dimenticata.
In attesa, qui al telefono, ho sentito la notizia da TG5 che, insomma... Gli altri erano non in pericolo di vita, anche gravemente feriti, insomma sarebbe interessante per i giornalisti vedere che fine fanno per questi militari che saranno stati amputati e non faranno una gran bella vita dopo.
E
forse pure peggio di quello che è successo agli altri.
La ringrazio. Maurizio da Genova, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, ascolti, innanzitutto volevo rimproverarla perché ieri sera lei ha chiuso l'intervento del nostro Presidente del Consiglio con lo stacchetto a Iazzone, che è veramente un colpo di genio, mentre oggi immagino se lo sia dimenticato.
No, non però è che me lo sono dimenticato, è che non mi andava di ripetere, però se vuole lo rimettiamo. Non è un
problema. No, non so se qualcuno l'ha sentito, ma io ieri non riuscivo a trattenere.
Lo rimettiamo, Maurizio. Tra poco lo rimettiamo, non si preoccupi.
Va bene. Senta, il mio intervento voleva essere invece provocatore in un altro senso. Riguardo l'Afghanistan, come in altri casi, per togliere risorse ai farabutti, in questo caso ai talebani, ai terroristi, eccetera, eccetera, occorrerebbe forse, e sarebbe più efficiente magari, i rubinetti degli introiti, ovvero in questo caso una delle risorse forti che hanno i talebani sono le coltivazioni di papà, di oppio, eccetera,
sì,
eccetera.
Dunque...
Questo è un problema che poi non si limita solo ai talebani dell'Afghanistan, ma potremmo allargarlo a Scampia, per dirne una,
Scampia,
o
sì,
alla Sicilia.
Non è che coltivano l'oppio là, non è che a Scampia coltivano l'oppio, spacciano la droga.
No, certo.
Allora che dovremmo fare, Maurizio, per salvare tutto?
Semplicissimo, legalizzare queste sostanze, controllarle,
sì,
da parte degli stati, creare mercati, futures. L'Inghilterra ci ha fatto una guerra all'inizio degli 800, durata anni e anni e anni per il controllo dei mercati dell'oppio. La corona inglese, chiaramente trascinata dagli interessi della Compagnia delle Indie.
Sì, no, ma ho capito, Maurizio, guardi che la sua idea non è così peregrina, è stata addirittura... appoggiata negli anni scorsi da un settimanale prestigioso, l'Economist, se non sbaglio, e ha diversi sostenitori. L'idea che la legalizzazione della coltivazione del papavero possa in realtà infliggere un colpo molto forte ai talebani. La ringrazio.
Mobili a Iazzone, Ciella.
Tutta la qualità con Iazzone avrai, legni pregiati e grandi architetti che non hai trovato mai.
Gli appartamenti hanno tutto ciò di cui ha bisogno un appartamento per essere immediatamente vivibile, cioè le lenzuola, le coperte, gli asciugatoi e poi tutta la batteria di cucina, pentole, piatti, bicchieri.
Come abbiamo visto a Unna.
Esatto, verranno consegnate nella stessa situazione, per cui le famiglie, una volta avuto la chiave, potranno immediatamente venire a viverci da subito.
Mobili a Iazzone, Iella.
Mi dicono che una eccezionale pubblicità di vendita di case fu realizzata qualche anno fa per appartamenti ai Lidi Ferraresi. Ho passato un'intera giornata a cercare questa pubblicità in cui si promettevano case fornite di tutto, un po' come ha fatto Berlusconi, che in realtà non le ha promesse, poi le ha anche consegnate, ma comunque questo è un altro discorso. Però non l'ho trovata questa pubblicità, aiutatemi voi. Era la pubblicità di vendite di alcune case ai Lidi Ferraresi. 800 24 00 24 Massimiliano da Novara, buonasera
a lei e Cruciani. Senta, io mi vorrei ricollegare, sempre parlando dell'Afghanistan, visto la giornata infausta, a un intervento che aveva fatto qualche tempo fa Guzzanti, il dottor Guzzanti, riferito ai rapporti che attualmente intercorrono tra gli Stati Uniti e l'Italia, che a quanto sembra sia siamo abbastanza tesi in vista dei buoni rapporti tra il nostro governo, il governo attualmente in carica, la Libia e la Russia. Ora, il punto che a cui volevo giungere rapidamente è questo, che probabilmente i motivi delle nostre missioni estere sono riconducibili, oltre che al fatto che comunque abbiamo perso una guerra e questo ci graverà ancora per molti anni sulle spalle, anche che alcuni ne pensino, e sul fatto che per rabbonirsi gli Stati Uniti si sia costretti a inviare le truppe in zone come in Iraq, dove era noto che l'ENI avesse dei pozzi petroliferi, e poi in altre zone dove gli americani ritengono si abbia bisogno di un supporto, perlomeno numerico.
Massimiliano, dove vuole arrivare lei con questo ragionamento? Mi spieghi.
Vorrei arrivare...
Cioè, noi siamo in Afghanistan perché lo vogliono gli Stati Uniti? Questo mi sembra, vuol dire, non è che è scontato, l'invasione dell'Afghanistan da parte delle truppe dell'alleanza, ricorda, poco dopo l'11 settembre fu deciso con una larga approvazione internazionale, l'ONU eccetera eccetera, successivamente abbiamo inviato anche i nostri soldati, dunque di che stiamo parlando?
Stiamo parlando in un... Cioè, a me, sinceramente, visto che...
Non oggi... facciamo i voli pindarici sulla Seconda Guerra Mondiale, il lascito della Seconda Guerra Mondiale, i legami con gli Stati Uniti.
Mi sono distaccato. Però diciamo che, avendo, per sintetizzare, forse il mio discorso sarebbe più comprensibile. Come è stato aperto con Umberto di De Sica, sarebbe interessante il dialogo finale dei tre giorni del Condor, in cui vengono spiegate poi le effettive ragioni per cui vengono svolte la maggior parte delle guerre, ovvero per l'energia.
Vabbè, allora non ho capito, con questo ragionamento dove vuole arrivare? Non ho capito.
E vuol dire che purtroppo siamo costretti a sacrificare dei soldati proprio per continuare ad avere fonti energetiche a cui attingere.
Vabbè, Massimiliano, è una vecchia teoria questa delle guerre per il petrolio, delle guerre per l'energia. Anche se così fosse, insomma, e così sicuramente è, in parte fa parte del gioco. 20 e 21 800 24 00 24 è stato consegnato un premio dedicato a Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II. Lo ha consegnato l'Associazione Culturale Cattolica Continente Uomo. È abbastanza incredibile, o forse no, non lo so, a me ha particolarmente colpito che a vincere questo premio quest'anno sia stato un personaggio politico, questo qua.
A questo punto, francamente, mi spiace, non so il nome della signora.
Rula Gebreal.
Quella bronzata, insomma.
La porta è sempre aperta, tornino giù nel deserto a parlare con i cammelli o nella giungla con le scimmie.
L'ennesima provocazione del leghista Roberto Calderoli, che, aderendo allo sciopero della pasta proclamato oggi, non solo ha annunciato che mangerà maiale per far dispetto agli islamici che seguono il Ramadan, ma ha anche detto che metterà se stesso, il suo maiale, a disposizione per una passeggiata a Bologna, sul terreno dove il comune intende costruire una moschea.
Guardate che qui non solo rischiamo di fare il paradiso dei terroristi, è un tempo dove eravamo un popolo di santi, di eroi, di navigatori, ma diventeremo anche un popolo di ricchioni.
Allora, Espedito De Marino, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei.
Come sta De Marino?
Non c'è male.
Allora, ci siamo un po' divertiti su Calderoli, sì, naturalmente. Sì. Non è che Calderoli sia riassumibile come personaggio politico, come uomo politico nelle cose che abbiamo ascoltato, e però fa un po' sensazione. Così stupisce un po' il fatto che lei, da presidente dell'Associazione Culturale Cattolica Continente Uomo e da consigliere comunale dell'Italia dei Valori, addirittura di Scafati, provincia di Salerno, abbia consegnato questo premio internazionale Giovanni Paolo II a Calderoli. Mi può spiegare perché?
Beh, guardi, come no, però tengo a precisare che anzitutto non è che ha vinto perché non è in gara. Noi ogni anno scegliamo 10 personaggi del mondo della politica, dello sport, della cultura, della musica, e diciamo li insigniamo di questo riconoscimento. Vabbè. Però le voglio dire questo, la nostra è stata, io l'ho detto al ministro, lui l'ha accolta anche sorridendo. Insomma, è stata una provocazione benevola. Nei giorni che ci riunivamo con la commissione, che ovviamente non sono da solo, ma c'è padre Giovannino Fabiano e tanti altri, in sostanza
chi è padre Giovannino
Fabiano? Giovannino Fabiano è il rettore del santuario della Maria Santissima della Mercede, che è un ordine di che si fa riferimento a San Pietro Nolasco nella Chiesa Cattolica, un santo del 1200, a San Vito, del superiore a San Vito dei Normanni, provincia di Brindisi. Ma poi ci sono anche tante altre personalità. In sostanza Calderoli si era, come dire, con il suo temperamento si era battuto contro la commercializzazione della pillola abortiva. Con questa assist, diciamo, noi l'abbiamo benevolmente provocato chiedendogli di venire, ma per interrogarlo al sud, per capire se fa sul serio quando dice delle cose, per capire cosa c'è. E lui, devo dire che da quando c'è stata questa cosa del prezzo, sarà pure esagerato ovviamente, però ha detto che poi è stato con Sua Eccellenza il Cardinale Bagnasco, e insomma in un qualche modo è uscito fuori anche questa
quest'anima cattolica di Calderoli.
Sì, ma perché veda, ma no, c'è questo, che Giovanni Paolo II, come lei saprà benissimo, è stato il Papa del dialogo, è stato il Papa, diciamo così, che ha fatto cadere i muri e
secondo lei Calderoli detto... E secondo lei Calderoli è anche uomo di dialogo, giusto per capire, così?
Ma guardi, io non è che Calderoli, io credo di sì, no, ma non solo Calderoli, io credo che in tutti gli uomini ci sia qualche cosa di positivo, e voglio dire, Dio ha dotato tutti in un qualche modo di una coscienza e di una...
Ora però, De Marino, mi scusi un attimo, il premio, per carità, è un premio che certamente non è un premio che ha una grande risonanza, però non lo voglio assolutamente sminuire, però è intitolato a Giovanni Paolo II.
Amore di Dio, infatti noi in armonia col ora... suo pontificato abbiamo creato questo, cioè visto che lui ha fatto cadere i muri col dialogo, sì, e col, abbiamo cercato di fare questo. È stata una provocazione benevola che il ministro ha raccolto, in sostanza lui sa bene.
Perché
che
provocazione? Abbiamo... Perché provocazione?
Provocazione perché attraverso questo premio, che tra l'altro si occupa della sacralità della vita, quindi lui essendosi battuto contro la commercializzazione dell'RU486, è chiaro che qualche attinenza l'avrà, non eravamo dei folli, però sa pure bene che attraverso questa cosa lo volevamo qui nel mezzogiorno per dirgli...
Ma non è venuto, però, non è venuto.
Purtroppo per un fatto di ordine pubblico, perché ovviamente abbiamo avuto sentore di manifestazioni e quant'altro.
Cioè, che facevano là? Che stavano preparando?
No, vabbè, no, nulla di... non penso che ci avrebbero ammazzati, per carità. Però c'erano manifestazioni di dissenso, giuste, per carità, giusto o ingiuste, non lo so. Ma voglio dire, abbiamo perso l'occasione di avere il ministro stasera e di interrogarlo de visu davanti a centinaia e centinaia di persone.
Vabbè. Però
qui,
secondo me, un premio Giovanni Paolo II cozza un po' non solo con Calderoli, ma con tantissimi altri politici, anche perché De Marino, ma questo non è per denigrare i politici, perché insomma i papi sono una cosa, i premi intitolati ai papi e i politici un'altra. Secondo appunto Monsignor Giovannino Fabiano c'è un decalogo del buon politico cristiano, questo decalogo è rispetto della dignità dell'uomo, senso della giustizia, dedizione fedele e disinteressata al bene di tutti, carità, assumere come proprio le necessità del prossimo, amore preferenziale per i poveri e per gli ultimi, lealtà dei rapporti umani, rifiuto della menzogna e della calunnia come strumento di lotta contro gli avversari, il disinteresse personale, il dialogo e il confronto leale, sincero spirito di collaborazione e fortezza per non cedere al ricatto dei potenti. Ora, sono cose abbastanza incompatibili con la politica. La politica è fatta di colpi bassi, spesso, non solo naturalmente, ma è fatta anche di piccole menzogne, di interessi personali, come è giusto che sia. Per cui, insomma, che ci azzecca questo decalogo con la politica?
Ma guardi, non è sempre così. Ridurre la politica a questo, per la verità, mi sembra un po' esagerato. Allora De Gasperi, Moro, Sturzo, La Pira, che facciamo? Li gettiamo, insomma? No, diciamo che noi vogliamo proprio fare questo, vogliamo dire che la politica è la cosa inversa di quando lei dice che ha ragione, per carità, qui nessuno ha ragione, insomma.
Io non ho detto che è solo quella la politica, però nella politica c'è molto...
Noi vogliamo fare questo, vogliamo dire che la politica è un'altra cosa. Ma comunque non è che c'entra solo la politica col premio. Se lei va a guardare il sito del premio, abbiamo insignito tanti personaggi illustri come Katia Ricciarelli, come Cecilia Castia, come... guardi, ce ne sono tanti. Adesso purtroppo non gliele posso elencare pure perché...
Vabbè, ho capito.
Ma se vuole io sono a disposizione, se ritiene ne riparliamo.
Come vabbè, lei adesso riparliamo, non lo so, però insomma mi sembrava un po' così.
Ha ragione.
Stride un po'.
Contento. Lei ha ragione, però voglio dire, in sostanza credo che c'è anche una parte buona di questa iniziativa che dobbiamo sottolineare.
Allora, dovete sottolineare, si può sottolineare secondo me, non lo so, la speranza che la politica si concentri in questo decalogo, però è una speranza molto lontana e non so nemmeno se sia poi giusto che la politica si trasformi nel decalogo di Monsignor Giovannino Fabiano. La ringrazio, mi avvertono che il TG2 non ha titoli ma solo rumori, ascoltiamoli per qualche secondo. Rumori e musica. D'altra parte è una scelta di molti telegiornali di oggi, rumori dell'Afghanistan e musica per la morte dei militari. Francesco da Pavia, buonasera.
Buonasera, dottor Luciani. Volevo intervenire, pronto?
La sento, dica.
Sì, benissimo, no, io ho sentito degli scrosci, mi scusi, sulle morti in Afghanistan, però prima, se me lo consente, volevo dire due parole sulla faccenda di Scritieri e di Umberto D, se me lo permette.
Prego, prego.
Ecco, secondo me lei sinceramente dovrebbe vergognarsi, perché lei ha trattato Scritieri con un sorriso beffardo e sarcasmo, secondo me fuori luogo. Lei è un operatore culturale, un operatore dell'intellettuale, un intellettuale.
Io non sono affatto un intellettuale né sono un operatore culturale, abbia pazienza. Come, scusi?
Conoscenza, è un operatore della conoscenza.
Ma io non sono affatto un operatore della conoscenza.
Vabbè, allora che cos'è? Non ho capito.
Sono un conduttore radiofonico.
Ma è un conduttore, vabbè, non è un giornalista.
E dunque non sono un operatore della conoscenza, non ne sono un operatore culturale né sono un intellettuale.
Secondo me comunque la Tigiani insomma ha fatto un percorso da giornalista e secondo me dovrebbe vergognarsi, perché Umberto D è uno dei capisaldi della nostra cultura.
Sì.
Cioè, un errore del genere secondo me sarebbe stato passabile a un ingegnere, che ne so, a un qualunque altra persona, però un ingegnere che non sa fare calcoli di statica, oppure a un fisico che non sa chi è Enrico Fermi, secondo me è un fisico che dovrebbe vergognarsi e un ingegnere che dovrebbe vergognarsi.
Mi vergognerò, Francesco, col tempo mi vergognerò, mi renderò conto e mi vergognerò.
Un tipico suo sarcasmo, secondo me è fuori luogo, sinceramente, perché Umberto D è inserito nella libreria del congresso, che lei in qualità di operatore dell'informazione dovrebbe sapere che cos'è, no, la libreria del congresso degli Stati Uniti.
Ma io non so nemmeno che Umberto D è nella libreria del congresso degli Stati Uniti, vede quanto sono ignorante.
Vabbè, infatti, lo so, vabbè, ma lei si vanti, cioè nessuno si vanta di ciò che vuole. Cioè, voglio dire, liquidare Umberto D come la storia di un pensionato è come dire, che ne so, che Promessi Sposi è la storia praticamente di due fidanzati. Quando Umberto D praticamente è una...
Francesco, io non ho liquidato niente, ho semplicemente riassunto in una riga perché dovevamo introdurre quel filmato, non so che cosa, per cui se vuole leggo adesso che ho leggermente studiato, perché sempre ignorante rimango, la vicenda di Umberto D, la leggo tutta la trama, ma non era il caso, insomma ci sono anche, c'è anche la possibilità di sintetizzare qui alla radio, non so se lei conosce questo mestiere, ma sicuramente conosce questo mestiere della radio meglio di me.
D'accordo, ognuno si vanta di ciò che vuole, secondo me...
Io non mi sto vantando, ho semplicemente detto che non conoscevo il film, poi secondo lei mi devo vergognare, mi vergogno, ma insomma me l'hanno scritto in tanti e devo dire altri mi hanno scritto che non è così importante, che va bene lo stesso, eccetera, eccetera.
Secondo me lei dovrebbe chiedere scusa a Scritieri, il suo sarcasmo, le ripeto, secondo
ma io non ho usato nessun sarcasmo con Scritieri, glielo posso assicurare, ha capito male lei, io con Scritieri non ho usato alcun sarcasmo, ho semplicemente detto a Scritieri che non conoscevo il film e lui ha detto che era grave e poi abbiamo parlato d'altro, insomma, no?
Secondo me anche io sono d'accordo con Scritieri, secondo me è molto grave,
è molto grave, va bene, d'accordo,
da un ingegnere oppure da un metalmeccanico,
e ancora questo ingegnere, questo metalmeccanico,
mi dispiace ma è così, perché lei è un giornalista e lavora
e tutti i giornalisti devono sapere che cos'è Umberto D.
Sì, infatti, perché tutti...
Secondo lei tutti i giornalisti dovrebbero sapere cos'è Umberto D.
Sì, esatto.
Cioè, dove si ferma? No, è una domanda adesso questa. Dove si ferma l'ignoranza oppure dove inizia la saggezza o la sapienza, la conoscenza di un giornalista?
C'è professionalità, lei forse non ha frainteso. Non c'è saggezza.
La professionalità non sta nel sapere che cos'è Umberto D. Abbia pazienza.
Un secondo. Però altrimenti, vabbè...
Parli pure, secondo me la professionalità non sta nel sapere che cos'è Umberto D.
Va bene, lei comunque...
comunque permanga in questo suo stato, insomma.
No, io non permango in nessuno stato, è lei che mi ci ha messo nello stato dell'ignoranza. Io
No, ci si è messo da solo, insomma, continua.
Nell'occasione sono stato ignorante, sono ignorante nel senso stretto del termine ignorante, cioè non sapevo.
Ho capito, ma non sapeva qualcosa di estremamente importante per la cultura.
Di estremamente importante, va benissimo.
Non è che qualcosa di, insomma,
come su
non...
cosa sia estremamente importante o no, lei non può avere la, no, non può avere il la patente, non può avere la, non può decidere lei cosa è estremamente importante.
Stati Uniti, non ce l'ho io, lo dice, non lo dico io. Che sono un povero tapino, l'ha detto il la libreria del congresso
degli Stati Uniti.
Che Umberto Di è importante, questo sbaglia. Non ha capito bene la differenza fra me e la libreria del congresso degli Stati Uniti. Quindi la libreria del congresso degli Stati Uniti.
Cioè tutto quello che c'è, un giornalista dovrebbe conoscere tutto quello che c'è nella libreria del congresso degli Stati Uniti.
No, ma guarda caso, uno dei monumenti italiani.
No, ma voglio dire, tutto quello che c'è, se uno non conosce una cosa o non sa cos'è una cosa inserita nella libreria del congresso degli Stati Uniti, è un povero ignorante.
Non è una qualunque cosa, è un film, cioè, voglio dire, un film italiano. Cioè, che non è, voglio, non stiamo parlando del 1226, stiamo parlando di pochi anni fa di Sica. Forse, cioè, non ha capito.
E allora?
Stiamo parlando.
E allora?
E allora è uno dei capisaldi che lei sta trattando con beffardo sarcasmo.
Ma io non sto usando sarcasmo con nulla, dico semplicemente che se lei insiste su questa china dell'ignoranza per non conoscere Umberto D, io la seguo anche ridendo e scherzando, perché insomma non sono una persona saccente. Però insomma si calmi un attimo, perché poi se ragioniamo su cos'è l'ignoranza, su cosa bisogna conoscere, su cosa bisogna sapere, non la seguo.
In generale, mettiamo sull'ignoranza professionale,
sì, un ingegnere l'ignoranza deve professionale. Francesco, cosa vuol dire? Che mi chiama a fare se mi considera professionalmente ignorante? Abbia pazienza.
Se lei le insiste a parlare di ignoranza, qua stiamo parlando di professionalità, che è qualcosa
ho
di...
Ho capito, cioè uno non può parlare alla radio se non sa cos'è Umberto D.
Un giornalista
non so, dovrebbe avere... dove devo riconsegnare il tesserino? Io lo riconsegnerei pure, non me ne frega niente, ma dov'è che devo riconsegnare il tesserino da giornalista? Secondo lei dovrei riconsegnare il tesserino da giornalista?
Continua.
No, ma mi dica, siccome la voglio seguire su questo, dovrei riconsegnare il tesserino da giornalista?
No, secondo me comunque dovrebbe abbassare un attimo le ali, perché voglio dire...
Ma chi le alza? Io non le ho mai alzate le ali, abbia pazienza, Francesco.
Ma lei chi è? Lei non è nessuno. Vabbè, ma ho capito, ma io non sono nessuno, ma non sono neanche...
Ma non sono nessuno nemmeno io. Io e lei siamo sullo stesso piano, non ha capito ancora.
Ah, è chiaro, cioè voglio dire, è come un metalmeccanico che non sa fare i filetti, che non sa lavorare al tornio.
Vabbè,
è una persona che è poco professionale.
Allora, un ascoltatore si chiama Vittorio da Milano, mi scrive, non lo sapevo neppure io nonostante due lauree.
Ho capito, ma in che cosa è laureato?
Ma non lo so, immagino in materia umanistica, altrimenti non mi avrebbe... Ma non è che tutti quelli laureati in materia umanistica devono sapere cos'è Umberto D. Cioè, lei ha un po'... Lei, secondo me, Francesco, ha detto con tutto il rispetto, ha una visione di che cosa significa essere ignorante. Io non lo so, per esempio, cosa significa essere ignorante o meno. Una visione un po' particolare, ecco. Insomma, non
no,
so come
secondo
dire.
Me lei è un po' particolare nella sua visione di professionalità, è chiaro? Perché voglio dire, se un ingegnere mi viene a dire che sta Umberto D, io non mi scandalizzo. Se me lo dice un professore di lettere o un professore di cinematografia o un giornalista, io mi scandalizzo, se permette. Ha capito la differenza qual è?
Sì,
se me lo viene a dire un ingegnere, un professore di musica, a me non interessa.
A parte che ci sono molti ingegneri e molti metalmeccanici che mi stanno ascoltando e che scrivono e che sono arrabbiati con lei perché sostiene che i metalmeccanici e gli ingegneri non debbano sapere, non sono tenuti a sapere cos'è Umberto D.
No, non è che infatti non lo sono tenuti, perché non è la loro professione, non è...
Altri mi scrivono, ma chi se ne frega di Umberto D? Altri mi dicono, nemmeno io conoscevo Umberto D, non mi sento ignorante. Grazie per la sua onestà intellettuale, Alberto da Padova. Ho capito.
D'accordo, vabbè, comunque persista in questo suo stato.
Ma quale stato? Ma qual è lo stato? In questo stato mi persiste. Ma convinzione di cosa? Convinzione di che?
Per carità, non ho nessuna pretesa di toglierla. Insomma.
No, ma io non ho nessuna convinzione, questo è il punto. Lei mi attribuisce una convinzione che io non ho.
No, lei è convinto che non c'è nulla di cui vergognarsi.
Ma no, ma certo che no, certo che non mi vergogno, abbia pazienza, sono altre le cose per cui vergognarsi. Francesco, mi scusi, non è certamente il fatto che non so che cos'era Umberto D, abbia pazienza. Poi ho ammesso, potevo anche sorvolare, potevo dire sì, lo conosco, perché non è che Squidieri mi ha fatto una domanda. Sono io che ho fatto la domanda a Squidieri, per cui ho ammesso tranquillamente la mia ignoranza sul particolare, non la mia ignoranza in assoluto, punto e a capo. Lei dice professionalmente non è degno Ho capito, Francesco.
Continua a dire che non c'è nulla di cui meravigliarsi. E infatti, voglio dire, qua siamo pieni di professori che non sanno la propria materia. Mi scusi, lei lavora con le informazioni, sì o no? Con cosa lavora? Lavora al tornio con l'ottone?
Con le informazioni, appunto, con le informazioni, allora?
E allora, praticamente, questa qui, lei praticamente non conosce una delle informazioni basilari della cultura italiana.
Della cultura, informazioni basilari della cultura italiana. Guardi, sulle informazioni basilari della cultura italiana io potrei anche dare la linea al traffico, perché mi sembra, insomma, che una delle informazioni basilari della cultura italiana sia conoscere cos'è Umberto D, insomma, lasciamo perdere.
Solamente, allora facciamo così, nella libreria del congresso mettiamo i film di Natale.
Ancora con sta libreria del congresso?
Vabbè, ho capito, ma guardi che è uno dei riferimenti mondiali della cultura, non vanno a mettere Pierino con che si diverte a scuola, l'insegnante va a lezione, come si chiama?
Allora, ancora un altro, Alessandro da Padova. Umberto D non l'ho mai sentito. Senta, io conoscevo tutti i film, probabilmente se mi dicono un film di Lino Banfi lo conosco, non conosco Umberto D, sono ignorante per questo?
No, non è un ignorante, non è una persona ignorante.
E che cosa sono? Sono professionalmente incapace? Cosa sono? Mi spieghi, me lo dica lei, perché non lo so io, me lo dica.
No, voglio dire, non c'è nulla di cui vantarsi.
Ma non mi sto vantando, sto dicendo un fatto. Conosco Olio, come si chiama quel film? Prezzemolo e Finocchio, là, quel film. Lo conosco benissimo, mi fa morire dalle risate. L'ho visto 3 volte e non ho visto Umberto D. Che devo fare?
Secondo me dovrebbe vederlo.
E vabbè, lo vedrò, d'accordo. Se non mi annoio e se non mi addormento, lo vedrò.
Ma con calma, mi raccomando.
Sì, con calma. Però non è che se conosco tutti i film di Lino Banfi sono professionalmente incapace perché non conosco Umberto D. Abbia pazienza.
Ma mi scusi, ma lei mica lavora con la cultura, con le informazioni e con le notizie, lei? E per carità, lei lavora in un altro campo, sbaglio? È chiaro? Per cui voglio dire, noi a questo punto qua, una persona che costruisce male una bicicletta dice, vabbè, ma perché? Mica cosa c'è di drammatico nel costruire male una bicicletta? Sì, ho capito, ma tu costruisci biciclette però. Se costruisci tu male una bicicletta, se permetti io vado a sbattere.
Scusi, io ritengo molto più grave, per quello che faccio io, secondo me è molto più grave non sapere... Si fermi dopo, non mi attacchi subito. È molto più grave non sapere magari chi è Rocco Siffredi e invece sapere che conoscere Umberto D. Se io non sapessi chi è Rocco Siffredi e invece conoscessi Umberto D, sarebbe molto grave.
Esatto, così come il Gabibbo, immagino, per cui insomma,
cioè, lo vedo poco, non mi piace il Gabibbo.
Lo so, adesso lei, vabbè, continui con questo sarcasmo.
Ma non è sarcasmo, le sto dicendo.
No, va bene, non c'è
traffico, resti con me, traffico.
Occhio malocchio, prezzemolo e Finocchio, e come battizzo contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'Ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello Sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
Caro Francesco, ha sentito, sì.
Caro Cruciani.
E allora, questa è cultura, conoscenza.
Va davanti troppo questa mia telefonata, occupando evidentemente anche lo spazio degli altri. Però voglio dire, tutto ciò che il punto è questo, che cioè, voglio dire, nessuno si deve vergognare per quello che non sa. Il problema è che praticamente professionalmente si è chiamati a sapere delle cose, altrimenti si diventa inaffidabili e portatori di equivoci e di malintesi agli altri. Cioè, ripeto, io qui adesso a Pavia stavo assistendo per la presentazione di un libro di uno scrittore pavese. Questo punto, se uno scrittore scrive male in italiano, mi dispiace, ma è uno scrittore ignorante. È chiaro? Cioè, soprattutto insegna male agli altri.
Sì, no, ma ho capito, Francesco, però il metro, lei ha ragione, ma il metro di giudizio per valutare, come dire, la professionalità di una persona non può essere la conoscenza di Umberto D. Lei lo capisce meglio di me, altrimenti non ci siamo.
Io sinceramente rimango della mia opinione, perché
non voglio convincere,
non stiamo parlando praticamente di un filmetto della cinematografia.
Ma non sto dicendo questo, è d'accordo.
Forse questo non è chiaro. Cioè, voglio dire, non l'ho messo io nelle principali cineteche del mondo. È chiaro, quindi vuol dire che a questo punto ci sarà un motivo per cui l'hanno messo nelle principali cineteche mondiale a livello internazionale, a Parigi e Londra. Oppure sono tutti rimbambiti questi?
Assolutamente.
Sto dicendo
un'altra cosa. La ringrazio, Francesco, la ringrazio.
Senti, che ha occupato il bagno?
Eh no, perché se è chiuso dentro vuol dire che...
Ah, c'è il boyfriend.
Ciao, vecchio.
Un'altra volta, l'ho detto mille volte di non chiamarmi vecchio perché mi fai cazzare, va bene?
Ah. Non è l'età che conta. Ma che fa la tua generazione? Chi siete? Che volete?
Ma perché tu chi sei? Che vuoi tu?
Io sono nichilista.
No, tu sei casinista. E la prossima... E la prossima volta che vieni dentro al bagno di mia figlia, mi dici, permessa, capito? Tiè, Zagara. Oh.
Vuoi dire qualcosa, scusa?
Meglio sorvolare. Oh. Però avverti il nichilista che mi ha nichilito tutto il bagno e ci vuole l'acido borilettico.
Ok, baby. Oh, baby, baby.
Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. Paolo da Foggia, buonasera.
Buonasera. Chiamo appunto dall'incoronata di Foggia in questo momento, l'incoronete, come diceva Lino Banfi,
un grande, no? Un grandissimo,
sì, no, l'incoronata di Foggia, ho assistito a tutta questa sceneggiata dello spettatore, del radioascoltatore di prima, cui tra l'altro sicuramente lui non sa che il santuario dell'incoroneta di Foggia è uno dei maggiori a livello ricettivo, così almeno italiano, insomma, di europeo. Vabbè, comunque.
Vabbè.
Io chiamavo per il discorso invece della sciagura, così, dell'Abruzzo, e mi rifacevo semplicemente a un dato, no? E quello che poi ha fatto emergere il presidente o la presidente dell'Abruzzo ieri, per cui Berlusconi in realtà ha risolto l'1% ad oggi e ci avviciniamo all'inverno. Io vengo dall'esperienza qui di Foggia, no? Vi ricorderete sicuramente, mi auguro che almeno di questo si ricordi, se no diamo ancora adito alla radioascoltatore di prima di dare dell'ignorante, di vergognarsi del palazzo di Viale Giotto.
Certo.
C'è una tragedia.
Sì, non ricordo la data esattamente, ma insomma il crollo, eccetera.
99, sì.
99,
mi pare,
sì.
L'11 novembre. 50
novembre 99, sì.
Sì.
Mi sembra,
300 morti, diciamo, in Abruzzo, una sessantina, 65 a Foggia, ma è il modo per stare vicino a chi veramente poi resta senza la propria...
Però mi scusi, Paolo, lei ha detto solamente l'1% fino adesso ha avuto la casa, ma siamo all'inizio di un percorso che naturalmente poi deve essere puntellato, deve essere rafforzato, eccetera, eccetera. Bisogna andare più veloce questa sera perché fra pochi istanti, fra qualche minuto dobbiamo chiudere. Nicola da Milano, prego.
Pronto?
Sì, Nicla, anzi, Nicla da Milano.
Sono
scusi.
Nicla.
Nicla, mi perdoni, ho letto una O che non c'era.
Intervengono tutti uomini, quindi è normale che io sia Nicola. Due cose, tornando all'Abruzzo. Una, che il giornalista caporale si è sbagliato, nel senso che lui forse non è aggiornato sulle tecniche costruttive e sull'evoluzione dell'edilizia, ma le case prefabbricate non sono da considerarsi sinonimo di casa provisoria.
No, infatti io ho specificato, Nicla, che in realtà, queste case rimarranno.
No? E quindi diciamo che l'edilizia si è evoluta dall'80, dal terremoto dell'Irpinia, e quindi adesso le case prefabbricate, anzi semmai sono le case più evolute, le case preferibili, no? Costruite con i sistemi prefabbricati.
Sì, Caporale dice che sono costate molto e forse si poteva risparmiare perché
sono
case provvisorie.
Molto, però,
non lo so.
Chi conosce,
alcuni dicono 1000 euro al metro quadro, un primo ascoltatore mi ha scritto, non è vero quello che ha detto Caporale, 2400 al metro quadro, beh, insomma si potrebbe verificare.
Ma 2400 compreso l'arredamento, cioè lei provi a comprare una casa, arredarla e con meno di 2400 euro al metro. Io sono andata a vederla. L'altra cosa che le volevo dire era portare la mia testimonianza, perché mi sono stufata, no, di tutte queste cose che si dicono. Un politico dice una cosa, l'altro dice l'opposto. Sono andata all'Aquila per vedere com'era la situazione e dal mio punto di vista in assoluto non si potrebbe fare di più, perché se lei va all'Aquila, può darsi che lei ci sia andato, è un cantiere unico, è una coda unica di macchine che seguono i camion, le betoniere, i camioncini che portano il cartongesso e tutto, no?
Ma per questo lo immagino, insomma. Questo lo immagino, il fatto che sia un cantiere
Io ci sono voluta andare per toccare proprio con mano. Poi
e cosa ha notato? Che è una situazione in grande fermento?
È una situazione in grande fermento che dal mio punto di vista porterà anche un beneficio proprio all'economia locale.
Vedremo, Nicola, vedremo. La ringrazio. Andiamo alla Spezia. Gianpiero, buonasera.
Cruciani?
Buonasera, la sento, sì.
Buonasera, dottor Cruciani.
italiana. Io sono un militare,
sì,
di guardi, che ho circa 34 anni di servizio, sì, e stasera sono completamente d'accordo con lei, che ogni volta che un militare muore succede una tragedia, lutto nazionale e tutte sono queste cose qua. Io voglio dirgli, sinceramente, forse che vado anche contro me stesso, questi sono dei militari professionisti pagati lautamente, quindi la morte rientra nel loro lavoro.
Giampiero, sì, la sento.
Quindi,
ma quanti anni ha lei, Giampiero? Ancora in servizio?
Io sono in servizio ancora, ho 50 anni, di cui 34 in servizio. Non posso dirgli il mio cognome perché andrei incontro magari a cose. Ho fatto delle missioni.
Questa, e cos'è che stona? Cos'è che stona in questa giornata, secondo lei, al di là della tragedia delle famiglie?
Tutto questo piagnisteo, tutto questo, come ha detto lei all'inizio, trasmissione, ogni volta che succede, loro sono lì per fare un lavoro. In America lo chiamano job, lavoro, vado a fare un lavoro. Perché lì questi militari, molti militari italiani, fanno a gara per andarci 3-4 volte, perché si beccano tra stipendio e missione
una bella cifra, va bene.
E prendono 8.000 euro al mese.
Va bene, Giampiero, dobbiamo concludere per questa sera. Naturalmente non possiamo che concludere in questo modo.
Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo, contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata, mi protegge la Madonna dell'Ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto, mi protegge la Madonna dello Sterpeto. Corno di bue, latte scremato, proteggi questa casa dall'innominato.
La Zanzara.